ogni persona che viene al mondo, che viene alla luce, che viene nella storia dell'umanità, viene da Dio. E quindi su di sé ha un progetto divino, un disegno divino. Sta poi all'uomo scoprire il disegno di Dio, il progetto divino. Sta a questa lucerna dell'Eterno, perché proprio perché l'uomo nasce con il desiderio di avere un rapporto personale con Dio, sta poi all'uomo, in base a questo desiderio, a questa via che ha dentro, nell'uomo interiore, scoprire il piano di Dio e il progetto di Dio. Quello che noi facciamo annunciando il Vangelo non è altro che richiamare l'uomo alle sue origini, alla sua genesi. Perché ogni uomo non è stato creato dal caso. Non ci sono uomini che sono nati come figli di Dio e uomini che sono nati dal caso. Tutte le persone sono create e hanno l'alito divino dentro. Sono create da Dio e hanno l'alito di Dio dentro. E quindi tutte le persone hanno la possibilità, l'opportunità di conoscere il progetto divino. Ecco perché non ci dobbiamo stancare di annunciare il Vangelo. Perché quando annunciamo il Vangelo, noi stiamo richiamando il progetto divino nella vita di quella persona a venire fuori. Stiamo toccando qualcosa che ha a che fare con l'Iddio invisibile. Qualcosa che ha a che fare con il cielo. È una cosa che voglio dirvi, fratelli cari, che il cielo domina su tutte le altre cose. Questo è qualcosa che dovremo poi sviluppare nel tempo e durante quest'anno. Il fatto che è il cielo che domina, come Dio disse, rivelò a Daniele, e Daniele disse al re Nabucodonosor. E quando lui, il re, era lì, che non sapeva il significato di quel sogno ed era in qualche modo anche un po' impaurito da quel sogno di un grande albero, allora Daniele gli disse: o re, io interpreterò questo sogno perché tu possa sapere che il cielo domina sulla terra. Perché quel sogno parlava in modo particolare del re e della superbia che era salita nel suo cuore, perché lui era diventato potente, aveva una grande gloria, aveva un impero nelle sue mani e quindi si stava insuperbendo. E Dio lo stava avvisando: non ti insuperbire, ma piuttosto pratica la misericordia con i poveri, applica la giustizia con il popolo, non ti insuperbire. Lui invece si insuperbì e avvenne proprio quello che Dio gli aveva mostrato attraverso il sogno. E lui ebbe un periodo, 7 tempi, in cui addirittura è diventato come un animale, faceva la vita di un animale. E dopo quel periodo dove lui, dalle scritture si comprende che lui era proprio uscito fuori di senno, era pazzo. Ed era in mezzo ai boschi, mangiava l'erba dei campi come un bue. I capelli erano diventati delle piume d'aquila. Faceva la vita animale. E dopo questo periodo, quando è ritornato, in qualche modo è ritornato di nuovo il senno in lui, lui lì riconosce che tutto viene da Dio. Che anche la sua autorità per regnare gli veniva data da Dio. E lui riconosce come l'Iddio di Daniele, come l'unico vero Dio, e lo mette in un decreto per tutto il popolo. Ma la cosa che voglio che comprendiate è che il cielo domina, che non sono le circostanze della terra, che non è ciò che ci circonda che domina. Noi a volte ci facciamo dominare da ciò che non ha nessuna autorità per dominare. E quindi per questo motivo entrano ansie, paure. Diventiamo solleciti, le sollecitudini della vita. Ma dobbiamo comprendere che è il cielo che domina e che noi dobbiamo fare riferimento al cielo per tutte le cose. E qui ora entro nel tema della parola che il Signore mi ha dato per questa mattina. Cioè voglio parlare un pochino, Signore, non te la prendere con me se non riesco a parlare bene di te. So che sono in questo limitato, povero, ma ti prego dammi l'unzione perché tutti quanti noi possiamo avere una grande sensibilità nel rapporto con te. Sto parlando dello Spirito Santo, perché Lui è venuto per stare con noi. La terza persona della Trinità è venuto dal cielo per stare con te, dentro di te, e per guidarti, condurti, rivelarti il progetto paterno, rivelarti le parole del Padre, portarti le opere di Gesù, le cose che Gesù ha preparato per te. Giovanni 16, 13, quante volte l'abbiamo letto? E lo vogliamo rileggere, Giovanni 16, 13. Ma quando Egli verrà, e Lui è venuto, Giovanni 16, 13, quando Gesù parla dello Spirito Santo a proposito del fatto che Lui doveva andare via e dice ai discepoli: vi conviene che io me ne vada, perché se io non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se io me ne vado verrà a voi il Consolatore, un altro come me, che vi porterà l'unzione, la potenza, la rivelazione. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità. Tutti quanti noi vogliamo camminare nella verità, sapere qual è la verità. Bene, tu sai adesso come camminare nella verità, basta che sei sensibile allo Spirito Santo, un rapporto di intimità con lo Spirito Santo, perché è Lui che ci guida nella verità, nella conoscenza della verità, è Lui che ci rivela la verità in tutte le situazioni. A volte ci troviamo in momenti di confusione e non sappiamo cosa decidere, cosa scegliere, qual è la cosa migliore, quindi qual è la verità per quella situazione. Lo Spirito Santo è venuto per guidarti in ogni verità. Non sta parlando solo della verità della parola di Dio, la parola scritta, il Logos, ma sta parlando di tutte le cose che ti accadranno nella vita, nel cammino che fai durante questa vita. Tu hai bisogno di risposta, hai bisogno di sapere qual è la cosa giusta, qual è la volontà di Dio in tutte le situazioni. Bene, lo Spirito Santo è venuto per guidarti, non sei solo. Per favore dillo alla persona accanto, non sei solo. Lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di te. E mi preme dire che Lui è venuto a dimorare dentro di te. Perché molte volte noi siamo attratti dall'unzione che c'è su di noi. A volte quando vediamo dei ministri che operano, che ministrano con l'unzione dello Spirito Santo, con la potenza dello Spirito Santo, e ci sono guarigioni, liberazioni, potenti operazioni, voglio dirvi che quella è l'unzione che vediamo su quel ministro, su quell'uomo, su quella persona che sta ministrando, è l'unzione su. Ma una cosa è l'unzione su di noi, un'altra cosa è l'unzione dentro di noi. Quell'unzione che dice l'Apostolo Giovanni in una delle sue epistole, che vi insegna ogni cosa, vi guiderà, non me lo vari sto versetto per ora, che vi guiderà in ogni verità. Perché l'unzione è la personalità, è il carattere dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo ti rivela qualcosa, Lui porta liberazione, distrugge il giogo dell'avversario, perché in quella situazione c'era un inganno, c'era una falsità, c'era un legame, c'era qualcosa che non ti permetteva di andare nella libertà dello Spirito, nella libertà dei figli di Dio, eri bloccato. Ma quando tu invochi Lui, quando tu parli con lo Spirito Santo, Quando tu chiedi allo Spirito Santo, lui ti guiderà in ogni verità. E non dirà niente di suo. Un'altra cosa stupenda, straordinaria, che mi ha scioccato quando io all'inizio ho scoperto questa verità nella parola di Dio, dove dice non dirà niente di suo. E prendi il versetto prima. Perché non parlerà da se stesso, cioè non vi dirà le sue opinioni, non vi dirà i suoi pensieri, o per meglio dire, vi dirà i suoi pensieri, ma i suoi pensieri sono in perfetta, in totale, in completa unità con i pensieri del Padre, perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono uno. Lo Spirito Santo non vi dirà niente da se stesso, come se lui, essendo un'altra persona, vuole esprimere altri pensieri diversi da quelli del Padre. No, vi dirà gli stessi identici pensieri, progetti, disegni del Padre e del Figlio. Non vi dirà niente da se stesso, ma dirà tutte le cose. Una cosa che voglio dirvi, che lo Spirito Santo dirà, significa vi parla, non è muto. Molti pensano che lo Spirito Santo è muto, che lo Spirito Santo ci sono solo qualche manifestazione attraverso i doni, e che si pensa che lo Spirito Santo sia solamente qualche manifestazione di doni quando ci sono guarigioni, quando ci sono cose di quel genere, e allora lì è lo Spirito Santo. No, lo Spirito Santo è una persona che parla e che vuole avere un rapporto di intimità con ognuno di voi personalmente, e vi dirà tutte le cose che ha udito. Da chi? Che ha udito da chi? Vi dirà tutte le cose che ha udito da chi? Pensate che vi dirà tutte le cose che ha udito dagli amici vostri, dai vostri conoscenti, dai vostri nemici, da quelli che parlano male o bene di voi? Sai, ho sentito dire di te così, così e così. Quello non è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi dirà tutte le cose che ha udito dal Padre per te. E poi vi annunzierà le cose a venire. Che meraviglia! Lo Spirito Santo ha in sé lo spirito profetico, è lo spirito della profezia. E vi dico una cosa, fratelli cari, che lo Spirito Santo vi rivelerà tutto quello che proviene ed è confermato dalla parola di Dio. Non vi rivelerà cose che non possono essere confermate dalla parola di Dio. Perché per questo lui è venuto, per essere a conferma della parola di Dio che è stata sigillata in Cristo Gesù. Abbiamo scoperto le domeniche scorse dell'importanza del sigillo, e che Dio in Gesù ha posto i sigilli. Tutte le scritture, tutta la parola, tutte le rivelazioni sono sigillate in Cristo Gesù. E perché Gesù Cristo è venuto e lui ha offerto se stesso sulla croce, da quel momento in poi tutti i sigilli possono essere aperti. Ma chi avrà la potenza di poter vedere questi sigilli aperti? Tutti quelli che lo cercano, e che lo cercano con tutto il cuore. A loro il Signore si rivela. E lo Spirito Santo è venuto per questo motivo, per portarci la rivelazione della volontà del Padre, dei disegni di Dio nella nostra vita, ma non solo. Perché quando parliamo della nostra vita sembra che parliamo solamente del nostro cammino, di quello che noi dobbiamo fare per noi stessi, o forse al massimo per la nostra famiglia. Ma tu non sei destinato solo a te stesso, o a soddisfare solo qualcosa che riguarda solo te stesso. Dio ti ha costituito perché tu possa annunciare il Vangelo a tutte le creature, perché tu possa annunciare il Vangelo a tutto il mondo. Quindi significa che Dio, attraverso la rivelazione che ti dà per mezzo dello Spirito Santo, ti ha costituito benedizione per il mondo. perché tu possa portare la rivelazione delle parole, della sua parola a tutte le persone che incontri. Ma tutto questo, dobbiamo fare una distinzione. Lo Spirito Santo su di noi, lo Spirito Santo in noi. Quando diciamo dello Spirito Santo su di noi, questo ha a che fare con la chiamata e con il dono di Dio. E questo non dipende da te, è Dio che l'ha fatto. Il dono di Dio è senza pentimento. Dio ha messo sulla tua vita dei doni. Lui ti ha chiamato. E possiamo vedere degli esempi nella Scrittura, degli esempi che sono già stati trattati, tra l'altro, lì a Palermo. Degli esempi come quello di Sansone o di Saul, che sono stati chiamati. Il dono di Dio era sulla loro vita, l'unzione era su di loro. Ma vediamo che loro hanno fatto affidamento solo ed esclusivamente sull'unzione che era su di loro, perché erano stati chiamati. Saul era stato unto per fare il re. Il profeta Samuele è andato da lui e ha preso un vasetto d'olio e lo ha versato su Saul e lo ha unto perché fosse il re del popolo di Israele. Ma la cosa che poi non ha curato proprio per niente il re Saul era il rapporto con Dio perché potesse camminare nella potenza di questa unzione. Lui non ha per niente coltivato il suo rapporto col Signore. Infatti viveva di paure, di gelosie, di invidia. Si sentiva continuamente minacciato. Guardava le cose attorno a lui. Il suo sguardo non era rivolto verso il cielo, perché il cielo domina su tutte le cose. Il suo sguardo era rivolto verso Davide, che aveva più successo di lui. Lui si sentiva minacciato se qualcuno tra i suoi generali poteva avere più successo nelle battaglie. E infatti era molto attento a quello che diceva la gente piuttosto che a sentire ciò che diceva Dio e a invocare il nome di Dio. Lui sentiva che le donne cantavano che Saul aveva battuto i suoi 100, ma che Davide aveva battuto i suoi 1000. E lui questa cosa non la sopportava. Ah, a lui danno più successo di me, lui è più bravo di me, allora significa che non sono buono a fare il re. Non so a quanti di voi è successo, sicuramente a nessuno di voi è successo di sentirsi minacciati da altri. Allora forse significa che io non sono buono. Posso darti una rivelazione? La bontà del dono di Dio della tua vita non dipende da quello che gli altri dicono, ma dal fatto che Dio ti ha chiamato. Punto. Mettici un punto lì. Dio ti ha chiamato. E perché ti ha chiamato c'è l'unzione, l'unzione della chiamata. Ma una cosa è l'unzione della chiamata che scorre, e quella è la grazia di Dio, non dipende da te. Un'altra cosa è l'unzione dentro di noi che ci fa crescere, ci fa portare il frutto dello Spirito. L'unzione su di noi è per ministrare con i doni di Dio, e quindi liberazioni, guarigioni, miracoli, potenti operazioni, è l'unzione su di noi. E Dio lo fa. Sansone si alzava, qualunque cosa accadeva, si alzava e vinceva, uccideva i nemici, non c'erano problemi per lui. Una volta addirittura ha preso le porte della città, se le è caricate sulle spalle e le ha portate su una montagna, come dire adesso andatevi a prendere le porte. Un'altra volta così, perché gli avevano fatto un torto, perché poi Sansone era un tipo che reagiva ai torti che gli facevano, e quindi lui faceva cose potenti, cose straordinarie, cose incredibili, perché reagiva, perché si arrabbiava. Ah, mi hai fatto questo, allora ti faccio vedere io. E allora lui prende una mascella d'asino e uccide 1000 uomini. Oppure prende un sacco di volpi, le lega a due per la coda, mette una fiaccola in mezzo alle due code annodate e poi le lascia andare nei campi di grano che già dovevano essere c'era la mietitura. E quindi in quel momento era il grano, la fatica di un anno di lavoro, e brucia tutti i campi dei Filistei. È stato un giudice di Israele durante il periodo dei giudici, e tutto quello che Sansone faceva lo faceva per rabbia. Non era uno che invocava mai Dio, semplicemente si alzava. Perché? Perché quando lui è nato per volontà di Dio, e infatti poi questo ve lo leggete in Prima Samuele, prendete nota, scusate, in Giudici capitolo 13, dal verso 2, c'è la nascita di Sansone, che significa piccolo sole. E lui viene consacrato sin dalla sua nascita, infatti è nazireo, non doveva passare il rasoio sul suo capo. Dio lo rivela a Manoà, a suo padre, e gli dice che non deve, che lui è un nazireo. Nazireo significa consacrato, appartato, separato da Dio per... Fratelli cari, posso darvi un'altra rivelazione? Voi ditemi, sì, sì, voglio un'altra rivelazione. No, se è così non ve la do. La volete? Ok. Sapete che tutti quanti noi siamo nazirei? Perché siamo in Cristo il nazireo. Anche Gesù è stato consacrato sin dalla sua nascita. Anche lui era un nazireo. E per la sua obbedienza noi ora abbiamo lo spirito di Cristo, che è lo spirito del nazireo, cioè del consacrato, dell'appartato, del separato da ogni peccato per servire Dio. Lo comprendi questo? Ricevi questa rivelazione? Ricevila, perché con questa rivelazione ogni volta che tu dovrai fare una scelta, una decisione, tu dovrai prima chiedere a colui che ti ha appartato: Signore, posso fare questo? Perché se tu sei consacrato, se tu sei appartato, separato da Dio per uno scopo, per poter fare qualcosa tu devi chiedere sempre a colui che ha fatto un progetto sulla tua vita. Tu sei stato separato per lui, consacrato a lui. Amen. Mentre Sansone era pieno di sé, non chiedeva a nessuno e chiedeva a suo padre semmai: ecco, io voglio quella ragazza, valla a chiamare, dammela, io voglio lei. Ma non poteva, ed era una donna dei Filistei, del popolo filisteo. E suo padre gli dice: ma mancano delle ragazze, delle belle ragazze nel tuo popolo, che tu vuoi desidere una ragazza che è fuori dal tuo popolo. Io voglio quella, dammi quella. La scrittura aggiunge che questo era nel piano di Dio, perché Dio doveva liberare Israele dall'oppressione dei Filistei. E quindi per rabbia, perché poi sono successe delle cose, per rabbia Sansone poi se la prendeva con i Filistei e li distruggeva. Ma era una distruzione che avveniva per la rabbia, e l'unzione di Dio era su di lui e funzionava. Quando l'unzione è andata via? Voi sapete la storia di Sansone, non sto qui a raccontarvela di nuovo. Ma quando gli hanno tagliato i capelli, quei capelli che non dovevano essere tagliati, perché lui era consacrato, quindi quando ha tolto il motivo della sua consacrazione, la forza è venuta meno, non c'era più l'unzione che scendeva su Sansone. Quando è ritornata l'unzione su Sansone? Ve lo dico leggendo Giudici 16 verso 28. Giudici 16 verso 28. Quando è tornata l'unzione su Sansone? Giudici 16 verso 28. Lui è stato messo in prigione, lì in prigione era stato messo ai lavori forzati, c'era una macina da mulino e lui doveva fare girare quella macina da mulino, addirittura aveva le catene di bronzo ai piedi e nelle mani, quindi non poteva scappare, fuggire, ed era lì. Tra l'altro gli avevano pure cavato gli occhi, quindi era cieco, non ci vedeva. Giudici 16:28. Lì, mentre era lì, a un certo punto lui viene chiamato, perché così poteva fare divertire il popolo che si era riunito in un certo luogo, una specie di stadio, e ce l'avevano come giullare, come divertimento. Divertiamoci con Sansone, divertiamoci, facciamoci quattro risate con questo nemico che ci voleva distruggere, ma il nostro Dio ce l'ha dato nelle nostre mani. Allora Sansone invocò l'Eterno. Allora Sansone invocò l'Eterno. È arrivato a quel punto, allora Sansone ha invocato il Signore. E quando invoca il Signore e disse: o Signore, o Eterno, ti prego, ricordati di me. Vai avanti. Dammi forza per questa volta soltanto, Dio, perché possa vendicarmi con un sol colpo dei Filistei per la perdita dei miei due occhi. Lui si voleva vendicare perché era stato accecato. Sansone afferrò quindi le due colonne centrali che sostenevano il tempio e si appoggiò ad esse, a una con la destra e all'altra con la sinistra. Quindi immaginate queste due colonne, una a destra e una a sinistra. Lui si fa portare da un ragazzino proprio lì dove si trovavano queste due colonne, su cui poggiava tutta la parte centrale di questa specie di stadio o teatro. E immaginate che sopra c'era tutto un ripiano dove c'erano più di 3.000 persone sedute lì, e poi tutte quelle che c'erano sotto. E quindi poi Sansone disse: che io muoia insieme ai Filistei. Si curvò poi con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che vi era dentro, e furono più quelli che gli uccise morendo di quelli che aveva ucciso in vita. Quando è successo questo? Quando lui ha invocato il nome dell'Eterno, quando ha invocato il Signore. Fratelli cari, sapete qual è il desiderio più grande nel cuore di Dio per ognuno di noi? Non è tanto che tu possa fare miracoli, prodigi o chissà quali altre opere potenti o conquistare territori, perché ci sono state persone che hanno offerto la loro vita nel martirio, non hanno ottenuto nulla e sono pure morti. Eppure Dio li chiama eroi della fede. Allora qual è la cosa che il cuore di Dio desidera più di ogni altra cosa? È parlare con te. Parlare con te. Questo è il desiderio che c'è nel cuore del Padre. Parlare con te. Per questo Lui ci ha chiamati figli. Qual è? Io mi sono sempre immaginato un po' il rapporto tra Dio e la creatura, guardando a quello che può essere il rapporto tra un padre e un figlio. Qual è il desiderio più grande di un padre verso il figlio? Poter dialogare con suo figlio e fare le cose insieme. Qual è il desiderio più grande di un figlio? Quello di poter dialogare col padre e poter fare insieme con il padre le cose. Lavori, la gestione di una casa, qualsiasi cosa, farle insieme con il papà. Io ricordo nella mia infanzia il mio eroe preferito era il mio papà, e credo che per ogni figlio l'eroe preferito è il papà. Il mio papà era il più ricco, non era così. Però per me, che ero il figlio, per me il mio papà era il più ricco. E infatti facevamo le gare con i miei compagnucci nei miei 4 anni, 5 anni d'età, 3 anni, 4 anni, 5 anni d'età, facevamo a gara per chi la sparava più grossa. Il mio papà è il più ricco del paese, eravamo nel paese. No, il mio papà è il più ricco. Poi il papà è il più forte. Il mio papà è il più forte, lui ha una forza incredibile. No, il mio papà, tu vedessi quello che fa il mio papà, lui solleva i camion. Il papà. Io ogni volta che penso alla cosa più bella, all'immagine più bella, al quadro più bello da poter osservare, è quello di vedere un papà con il proprio figlio che dialogano e che fanno le cose insieme. Gesù esprime questo e dice: io senza di lui non faccio nulla. Lui faceva ogni cosa con il Padre, con la conferma del Padre, con la rivelazione del Padre, con la guida del Padre, con la potenza del Padre, con la rivelazione che per mezzo dello Spirito Santo gli arrivava arrivavano le parole precise del Padre. Lui passava ore ad osservare il Padre che operava miracoli, perché tutte le cose che Gesù ha fatto prima le ha viste fare al Padre. E Gesù lo dice, lo rivela: io non faccio nulla se non tutto quello che ho visto fare dal Padre mio. E perché io lo osservo, perché io lo guardo, faccio le stesse cose. Vi è mai capitato di vedere bambini che vanno accanto al padre mentre sta facendo qualche lavoro in casa, sta riparando un elettrodomestico, sta facendo qualche altro lavoretto, eccetera, e che il figlio si mette lì, piglia pure lui qualche cosa, che un cacciavite, un pezzo di legno, e comincia pure lui a mettersi lì? Allora lo devi allontanare un pochettino perché si potrebbe fare del male, ma lui si lamenta e dice: no, ma pure io ti debbo aiutare. E quando vedo queste cose io vado in adorazione. Quanto mi piace vedere scene di questo genere, perché è proprio quello che Gesù faceva con il Padre. Non si allontanava mai dal Padre, stava sempre presso il Padre e si faceva dire tutte le cose dal Padre e osservava attentamente tutto quello che il Padre faceva per poterlo fare nella stessa maniera. E lui dice proprio questo: io faccio tutto quello che il Padre mi mostra, e quando lui risuscita qualcuno io lo risuscito. Il Padre risuscitava nel cielo secondo la volontà di Dio e faceva una risurrezione, e Gesù la compiva sulla terra. Il Padre ha risuscitato Lazzaro e Gesù semplicemente davanti alla tomba di Lazzaro ringrazia il Padre: Padre, ti ringrazio che tu sempre mi esaudisci, ora faccio quello che ti ho visto fare, risuscito Lazzaro. E per questo, con questa sicurezza di sapere che già era una cosa avvenuta, era già successo, io l'ho vista, per questo motivo dice: Lazzaro, vieni fuori. Wow. Fratelli cari, lo Spirito Santo è venuto per darci questa intimità. Non dirà niente di suo o da se stesso, ma ci dirà tutte le parole che provengono dal Padre. Ci mostrerà, perché lo Spirito Santo parla anche attraverso sogni e visioni. Ci mostrerà. Fratelli cari, il senso della vista e dell'udito nel nostro essere spirituale sono sogni e visioni. Noi molte volte ci fidiamo solo ed esclusivamente dei sensi fisici, quello che vediamo con i nostri occhi naturali, quello che sentiamo con le nostre orecchie naturali, quello che tocchiamo con le nostre mani, quello che gustiamo con la nostra bocca fisica. Ma quello che noi abbiamo nel naturale proviene dallo spirituale. Allora dobbiamo scoprire e aprire i nostri sensi spirituali, dobbiamo aprire i nostri occhi nel mondo dello spirito e vedere le cose che Dio ha preparato. Perché Mosè poteva camminare. Dice la scrittura che lui viaggiava come guardando l'invisibile. Mosè in tutti i suoi viaggi nel deserto non stava camminando a casaccio, come alcuni pensano che faceva in modo razionale. No, no, Mosè conosceva bene la strada per arrivare in 40 giorni dall'Egitto nella terra di Canaan. Ma Mosè stava seguendo quello che Dio gli mostrava. Lui guardava nell'invisibile e portava e trasportava il popolo nel deserto secondo la volontà di Dio. Abramo. È scritto di Abramo che vide il giorno del Messia. Quando lo vide? Io credo che Abramo crebbe in questa visione, perché lo vide già all'inizio, ebbe una percezione. Quando Dio lo ha chiamato e gli ha fatto le promesse in Genesi 12, poi cresce in questa percezione, comincia a diventare una certezza che attraverso di lui Dio benedirà tutte le famiglie della terra. Come lo avrebbe fatto? Attraverso la sua progenie. Ma lui intanto la progenie non ce l'aveva. Ma perché stava guardando nell'invisibile, perché lui stava ascoltando ciò che Dio gli rivelava, perché lui credeva nella parola che Dio gli dava, lui aveva la certezza che il figlio ce l'aveva. E quando gli viene dato il figlio, lui cresce poi nella certezza che questo era il piano di Dio, e quando Dio glielo chiede, lui dice e dichiara, lui non si rifiuta di dare suo figlio, perché stava credendo nel piano di Dio, nella volontà di Dio. Dio farà al di là di questo, io glielo do, io glielo offro in sacrificio, ma io conosco il piano che Dio ha. È lì che vide il giorno di Gesù, è lì che vide l'importanza del patto, dello scambio attraverso il patto, perché io posso dare mio figlio, lui darà suo figlio. Perché lui ha questa certezza? Perché può dare suo figlio così, in questa maniera, con questa fede, con questa certezza? Perché lui stava guardando nell'invisibile. Stava guardando quello che Dio aveva preparato per la benedizione che avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra, per il Messia che doveva venire, per il figlio di Dio che sarebbe venuto dalla progenie di Abramo. Wow! Mi seguite? Lo Spirito Santo ci porta a vivere in questa atmosfera, nell'atmosfera del soprannaturale, cioè di tutte quelle cose che sono state preparate da Dio, che sono lì nell'invisibile, che noi dobbiamo conoscere per mezzo della rivelazione che ci viene dallo Spirito Santo. Vuoi sapere quello che ti avverrà nel prossimo tempo, durante quest'anno? Chiedi a Dio, Dio lo sa. Io posso avere qualche intuizione, il Signore mi può rivelare qualcosa per qualcuno di voi, ma la cosa importante, voglio dirvi, è che Dio vuole parlare con te, per te. Non andate, per favore, fratelli cari, non andate a destra e a sinistra vedendo chi è che vi può fare una profezia, pensando, ecco, Dio mi ha parlato, perché significa che tu sei litigato con Dio. Se tu vuoi camminare in questa maniera, ci possono essere delle profezie che Dio metterà nel tuo cammino, secondo come Lui ha stabilito, per arricchirti, per abbondarti, per benedirti, per fare qualcosa. Ma la cosa più importante per il Padre Celeste è che Lui vuole parlare con te, cuore a cuore. Vuole dire a te che passi farete insieme. Vuole camminare insieme con te. Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita, ed è stato molto specifico. Lui non ha detto: io sarò con voi, punto. E sapete, quando a volte ci sono certe affermazioni molto generiche, rimangono lì, un pochino lì sopra la testa, non si posano. Ma Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita fino alla fine. Ha specificato tutti i giorni. Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni benedetto giorno. Per favore dillo, ogni benedetto giorno. Non permettete al mondo di maledire i vostri giorni. Non fatevi condizionare dalle cose di questa vita, dalle cose di questo mondo, dallo spirito di questo mondo che vuole far entrare la maledizione nei vostri giorni. Perché Dio per voi ha preparato benedizione per ogni giorno. I nostri giorni sono benedetti. Ma camminerò nella benedizione? Giorno per giorno, camminando insieme con il benedetto in eterno, colui che dà la benedizione, Cristo Gesù. E lo Spirito Santo è venuto per farci camminare in questo modo. E un'altra cosa importante e fondamentale, e chiudiamo con questo. L'unzione su di voi, abbiamo detto, è la grazia di Dio e funziona a prescindere da come tu a volte ti comporti, perché i doni di Dio sono senza pentimento. Saul era il re e rimase re fino alla fine, ma per Dio non era più re da quando lui, invece di invocare il Signore, si rivolgeva alla medium o continuamente al profeta, cercava sicurezza a destra e a sinistra, ma mai si rivolgeva al Signore. E Dio si stancò e ha detto: no, tu non sei più re. Eppure continuò a fare il re, perché i doni di Dio sono senza pentimento. Nel frattempo Dio aveva unto un altro come re. Fratello caro, sorella cara, Dio ha fatto un progetto sulla tua vita che nessuno può togliere né cancellare né cambiare. Ma se tu non entri nel progetto divino, Dio potrebbe far fare quello che aveva destinato di far fare a te a qualcun altro, se noi non camminiamo con Lui. Davide prese il posto di Saul. Perché Davide prese il posto di Saul? Perché Dio cercò un altro re? Questa volta è Dio che se lo cerca. Perché Davide era un uomo dal cuore verso Dio. Che bello, che meraviglia. Cosa cerca Dio? Ha cercato uno che era più alto di tutti gli altri. Saul era più alto di tutti gli altri. Uno super bello. Saul era super bello. Andate a leggere un pochino la storia di Saul. Era bello, era ammirato da tutte le ragazze. Infatti lui ci teneva molto all'adulazione delle donne, e quando ha sentito che le donne lodavano lui, ma lodavano anche Davide, oh, mi sta rubando la lode. Dio sceglie Davide, che era un ragazzino, era rossiccio di bell'aspetto, ed era tutto qua. Non era alto come Saul, non era imponente come Saul, non aveva l'intelligenza per regnare come Saul, perché Saul per regnare era un uomo intelligente, era anche uno stratega. Davide non era uno stratega, perché da quello che lui fa nelle battaglie tutto si direbbe tranne che era uno stratega. Lui era uno che sapeva ascoltare Dio, che invocava Dio e gli diceva: oh Dio, che devo fare? Posso uscire in battaglia? Mi darai tu i nemici nelle mani? E in ogni caso, come li devo affrontare? Li affronto in campo aperto o devo fare qualche altra cosa? E di volta in volta, per ogni battaglia, Dio gli dava una strategia e gli diceva cosa fare. Per questo motivo Davide vinceva, e vinceva ogni battaglia, perché per ogni battaglia Davide si rivolgeva, invocava Dio. Prendeva l'efod, se lo metteva. Sapete cos'è l'efod? C'è un grembiule qui? Non c'è, eh? No, un grembiule, la cosa migliore da poter mettere come efod è proprio il grembiule, quello delle casalinghe, un bel grembiule delle casalinghe, sapete quello che si... diciamo, chiamiamolo, mettiamolo così, mettemi il look. Non così però. Sì. No, no, così, 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 come facevano le donne antiche. Ecco qua. Lui si metteva l'efod, ma che era anche un grembiule che gli arrivava fino a qui. E sapete, tante volte noi immaginiamo che aveva chissà quale potere. Niente, semplicemente l'efod era un pezzo di stoffa che indossava. Significava ministrare a Dio, servire il Signore. Stai qui e invocalo. Servilo. Il Signore ci chiama a servirlo, ma per poter servire Lui nella potenza e nell'unzione dello Spirito Santo devi avere un cuore disposto a servirlo andando da Lui e dicendogli cosa devo fare. Cosa fa uno schiavo in una casa? Fa le cose di testa sua? Lui prende a un certo punto e decide che deve prendere un pezzo di terra oppure deve spazzare la casa, può decidere di fare queste cose? Lui deve chiedere al padrone, gli deve dire cosa devo fare, sono qui. E allora il padrone gli può dare degli ordini, fai questo, fai quell'altro. Ecco, Davide quando indossava l'efod, a volte lo indossava direttamente così, come proprio come un grembiule, altre volte se lo metteva in testa. Come sto? Sembro una di quelle donne anziane dei paesi. Bellino. Ed era a volte, sapete perché metteva questo? E Gesù stesso a volte lo faceva. Perché a volte si prende e si mette questo sopra? Perché in quel momento è come se ti chiudi a tutto e a tutti. Perché vuoi parlare con Dio che parla dentro di te. Se voi vi mettete un coso di questo genere, tu ti senti chiuso in te stesso, come una protezione su di te. Grazie Roberto. Ecco qua. Adesso è questo quello che vogliamo fare. Poi chissà. Eh sì, questo era proprio un efod. Un poncio, un efod. Sì, adesso vogliamo fare un po' di lode. Ma stavo dicendo, l'unzione su di noi è il dono di Dio, è la chiamata. Ma l'unzione dentro di noi la dobbiamo fare crescere noi. E la facciamo crescere con la preghiera, digiuno, con lo studio della parola, con il rapporto personale con Dio. Questo è quello che il Signore vuole. Seconda Corinzi 4:16, chiudiamo con questo versetto stamattina. Seconda Corinzi 4:16. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, perché col passare degli anni vediamo che si invecchia, ho scoperto che sono invecchiato rispetto a 20 anni fa, ho certe cose non riesco più a fare, non riesco a correre come correvo prima. Mi viene il fiatone a volte quando faccio certi lavori, certi servizi. Eppure prima non tutte queste cose non c'erano. E che devo fare? Mi devo perdere d'animo? E a volte ci sono, vedete che ci sono persone che col passare degli anni si piegano su se stessi e cominciano a lamentarsi. E ormai non sono buono a niente. Non riesco a fare più niente perché hanno basato la loro vita sulle loro forze fisiche. E fratelli cari, guardate che quello che sto dicendo non è qualcosa di che non tocca nessuno. Io credo che questa cosa ci tocca tutti e ci perdiamo d'animo perché le forze vengono meno, perché non abbiamo più quell'agilità, quella anche quella elasticità mentale che avevamo prima. Molte cose a volte ce le dimentichiamo, poi a volte non abbiamo le forze per fare certi tipi di lavori e ci perdiamo d'animo. E l'apostolo Paolo dice: perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Voglio darvi un'immagine. Quando ero giovane mi alzavo da me e andavo dove volevo. Ora sto imparando, essendo più avanti nell'età e non potendo più fare certe cose come le facevo una volta, come quando ero giovane. E questo è quello che Gesù dice di Pietro: un altro ti cingerà e ti porterà anche lì dove tu non vuoi andare. Ma la cosa bella, un altro ti cingerà. E sta parlando dell'opera dello Spirito Santo. È Lui che ti guiderà. E noi dobbiamo farci guidare da Lui. Qui cominciamo a realizzare la crescita, la maturità. Perché quando tu ti rinnovi nell'uomo interiore, allora comincia a venire fuori il frutto dello Spirito. Voglio farvi vedere cosa succede quando l'unzione cresce. Galati 5, 22. Questo lo dobbiamo leggere. Galati 5. Ma il frutto dello Spirito, e quindi potete dire: ma l'uomo interiore è, l'uomo interiore maturo, cresciuto, è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. E contro queste cose non c'è legge che tenga. Contro queste, la legge non è contro queste cose, la legge non può fare nulla contro queste cose. La legge non può dire a te: tu non devi amare. La legge non ti può proibire di avere gioia. Nessuno deve sorridere per tutto il tempo, per tutta la settimana. C'è una legge dei Medi e dei Persiani che nessuno deve ridere. Il nostro riso non è fatto solo come possiamo chiamarla? Espressione naturale, che è apparente, perché a volte ridiamo pur avendo la tristezza nel cuore. Ma al contrario, la nostra gioia è qui e nessuno ce la può rubare. Nessuno può toglierti la gioia che hai dentro.